Davide, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, prima pagina di Repubblica di oggi, merce di scambio, il titolo di apertura, il negoziato Mosca-Kiev condizionato dalla sorte dei soldati usciti dalla acciaieria Azovstal. E poi appena sotto, Eni pronta a pagare il gas in rubli, ma per l'Unione Europea viola le sanzioni. Stesso concetto sulla prima di Libero, l'Italia comprerà il gas in rubli. E poi c'è un'altra questione, ritroviamo ripresa ai giornali di oggi, pagine interne del Corriere della Sera, pagina 9, Putin in Occidente, suicidio energetico. La Stampa, Putin sfida le sanzioni, Unione Europea suicida sull'energia. Insomma, Davide, lo zar dice l'Europa ci accusa per l'inflazione, ma la colpa è solo sua.
Allora, sono due questioni diverse, prima vediamo Eni e poi il suicidio energetico che il suicida Putin diagnostica per noi. Allora, il Eni paga in rubli, falso. Si dice ma sta su tutti i giornali, falso lo stesso. Nel senso che almeno leggerli i comunicati, c'è un comunicato ufficiale dell'Eni sul punto. Qual è il contesto? Perché se non si capisce il contesto si sfuggono i contorni di questa faccenda. Allora, il contesto è questo. Noi oggi naturalmente compriamo gas e lo paghiamo in euro dalla Russia e paghiamo in euro o in dollari. Quei soldi che noi paghiamo, quegli euro o quei dollari, non possono essere utilizzati dalla Russia, sono sotto sequestro. Pertanto quelli che hanno continuato a ripetere che noi stiamo finanziando la guerra alla Russia perché compriamo il gas dicono una corbelleria, perché quei soldi sono congelati, rimangono del legittimo proprietario, cioè di chi mi ha venduto il gas, ma sono congelati. La Russia cosa dice? Dice no, adesso facciamo diversamente, voi ci pagate in rubli, perché pagandoci in rubli e convertendo quei rubli non presso la banca centrale russa che è sottoposta a sanzioni, ma nel mercato interno russo, noi quei soldi li potremo utilizzare. Dice Eni nel comunicato ieri, letterale, no, esiste un vincolo contrattuale, noi paghiamo in euro e non di meno, in via precauzionale e temporanea apriamo un conto in rubli, denominato conto K, come si trova in alcuni titoli dei giornali, apriamo un conto in rubli e attendiamo istruzioni. Quindi noi non vi... Eni, dico noi perché Eni, oltre ad essere una società italiana, è una società partecipata dallo Stato, non violiamo nessuna regola, anche perché non abbiamo fatto nessun pagamento in rubli, zero, manco uno. Quindi questo è il contesto. Naturalmente, ma questa è la parte curiosa della faccenda, questo tema qua è uno dei temi del negoziato. È curioso che quelli che stanno a dire, ripetono, negoziare, negoziare, negoziare dalla mattina alla sera, ogni volta che si fa un passo su un tema da negoziare, cioè negoziabile, automaticamente dicono abbiamo perso, abbiamo ceduto, oppure no, schiacciarlo. Calma, cioè il negoziato non si fa in diretta streaming, questo è uno degli elementi negoziali e li staremo a vedere. Vediamo il suicidio che diciamo completa il quadro. Ma voi ve lo ricordate cosa dicevamo diciamo 3 mesi fa a proposito della transizione energetica? L'intero nostro mondo era diretto a fare a meno delle fonti fossili. Questo è il nostro piano, finanziato e con una scadenza 2050. Il gas è tra le fonti fossili la meno sporca o la più pulita, mettetela come vi pare, e avevamo puntato molto sull'utilizzare quella. Poi è arrivata la guerra e la guerra naturalmente cambia le cose. Perché? Perché io per combatterti senza usare le armi uso le sanzioni, e da cui al capitolo precedente, e utilizzando le sanzioni compro meno gas e quindi mi crei dei problemi. Solo che i problemi che crei a me sono transitori, perché io ho già deciso di mollare tutta quella, l'avevo deciso prima di mollare quella roba. I problemi che crei a te stesso invece sono permanenti, questa è la grande differenza, per cui il suicidio è esattamente quello cui Putin sta portando il sistema economico russo, che di fatti ha dati drammatici, di cui qua nessuno parla, perché meno 15% di PIL è solamente un numero che non mi evoca niente. Prova a fare la fame dall'altra parte e vediamo se ti evoca qualche cosa.
Merce di scambio, l'apertura di Repubblica, il negoziato Mosca-Kiev condizionato dalla sorte dei soldati usciti dall'Azovstal, la Duma però frena, dice li processeremo.
Allora, anche qui guardiamo la realtà e il contesto. Vi leggo le parole che scrive oggi Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Lo cito intanto perché è fonte autorevole, cioè firma autorevole, ma perché anche in questi mesi purtroppo, diciamo così, ha avuto una visione abbastanza precisa. Scrive Lorenzo Cremonesi: anche ammesso che le truppe russe sconfiggano nelle prossime ore l'ultimo manipolo dei combattenti ucraini asserragliati nei sotterranei dell'acciaieria Azovstal di Mariupol, la vittoria sarebbe di questi ultimi, certo non di Putin. E questo perché ci sono voluti quattro mesi, quasi tre mesi, per l'esattezza 82 giorni, ai russi per ottenere il risultato. E attenzione, la Azovstal ancora non è caduta. Quindi, che sta succedendo? Si sono arresi? Hanno perso? No. No, non è così, tant'è che sono ancora lì e combattono. Quello che mi pare potrebbe essere successo è che fortunatamente dei canali di dialogo militari esistono. Del resto di questo si trova traccia nel fatto, per esempio, che alcuni analisti militari russi in televisione russa vanno a dire: guardate che le cose vanno male a noi e ci andranno peggio. Quindi c'è qualcosa che si muove nel mondo militare russo. E un negoziato è stato possibile su Azovstal. Putin aveva detto: qui non volerà una mosca. Beh, sono usciti i primi civili, poi sono usciti i feriti, e c'è la possibilità, naturalmente con la resa, cioè con la deporre le armi, che escano i combattenti della brigata Azov, che non sono nazisti. Anche questa balla putiniana, finiamola, sono nazionalisti, e il nazionalismo è una brutta bestia, e la guerra fa crescere i nazionalismi, e in quell'area ne avremo a che fare per i prossimi 50 anni con quei nazionalismi. I nazionalismi sono una brutta bestia, ma non sono nazisti. E i militari di Azov depongono le armi, escono, e c'è questo l'accordo, uno scambio di prigionieri, cioè si prendono i prigionieri russi, vanno in Russia, si prendono i prigionieri ucraini e tornano in Ucraina, chiaro? A questo punto cosa fa? Interviene la Duma, cioè il presunto, molto presunto Parlamento russo, e dice: ah no, noi votiamo una legge, diciamo che questi qui devono essere processati e c'è anche la pena di morte. Neanche gli accordi dei loro militari rispettano. Questo è bene ricordarselo: negoziamo la via diplomatica. Ma dall'altra parte non solo c'è chi non vuole negoziare, ma non hai finito di fare un accordo che già lo viola. Ma staremo a vedere come andrà a finire.
Adesso andiamo a pagina 14 del Corriere della Sera, dove stamattina si parla di Libia, in realtà tematica non proprio con grande visibilità sui quotidiani di oggi. Tripoli, Bashagha tenta il colpo ma è respinto e messo in fuga. Aiuta l'incipit, la situazione in Libia è rappresentata bene dalle parole dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. Nel paese ci sono due governi senza che ci sia stata un'elezione. Prima o poi, quando ci sono due governi, si scontrano.
Sì, la pagina di politica estera in questa stagione è molto ampia, però questo è il mondo che abbiamo di fronte. La Libia, come hai detto giustamente Giusi, finisce un po' in secondo piano, però per noi no, nel senso che certo. Oltre a essere tra l'altro un fornitore alternativo di petrolio, che, diciamo, che la cosa non è da sottovalutarsi, e poi comunque è il dirimpettaio delle nostre coste, quindi c'è il tema barconi, c'è il tema ordine pubblico, eccetera, eccetera. Allora, non si è riusciti a stabilizzare la Libia, continuano a esserci due governi. Quando ci sono due governi vuol dire che ci sono due fazioni sono pronte a scontrarsi. Ieri si sono scontrate. Tra l'altro, non c'è abbastanza risalto questo nei giornali italiani, ma nello scontro hanno ammazzato uno di una guardia libica che faceva la guardia all'ambasciata italiana, recentemente riaperta. Come dire, non è che siamo proprio estranei a quello che sta succedendo. Nel corso dell'ultimo incontro c'è stato la Casa Bianca tra il nostro Presidente del Consiglio e il Presidente degli Stati Uniti d'America, tra i temi che sono stati discussi c'era la stabilizzazione della Libia, l'impegno statunitense a operare insieme a noi per la stabilizzazione della Libia. Beh, forse lì occorrerà prendere in considerazione l'intervento anche della forza militare, non per invadere, per conquistare, nulla di tutto questo, ma per interporsi fra i due governi, forse è il caso, perché così da sola la Libia non sembra andare verso alcuna stabilizzazione.
Ripartiamo dall'apertura del Messaggero. Gentiloni, alto là sui sostegni, messaggio dell'Unione Europea ai governi, il conflitto non giustifica aumenti del deficit e bonus. È riferito ai governi, ma insomma l'Italia deve chiamarsi in causa, Davide?
Sì, in realtà voglio dire, se si prendono le prime pagine, io riesco a leggere le prime pagine dei giornali europei, per esempio gli spagnoli riprendono queste parole di Gentiloni dicendo ce l'ha con noi, in realtà è uguale la situazione un po' in tutti i paesi, nel senso che è chiaro che tra pandemia e guerra i deficit crescono, il punto è come li utilizzi, cioè come la Spagna per esempio ha fatto un'ottima riforma del mercato del lavoro e questo la rende più dinamica. Certo, quando fai delle buone riforme qualche volta costano, hanno degli aspetti di costo per il pubblico. Se tu però come in Italia ci fai il bonus per andare alle terme, per andare in vacanza, per le tende, per i monopattini, per le biciclette, ragazzi, poi tutto questo è molto spiritoso, ma fa ridere i polli. È una teoria economica di una tale bestialità che chiunque è in grado di capire che non è vero che se ti do i soldi per comprare le cose tu compri le cose, allora la società si alza, perché senza se la ricchezza cresce, perché è senza senso una teoria di questo tipo. E per favore non citate Keynes, perché sennò prima o poi, io spero che esca dalla tomba, vi prego, accatenate, perché non è vero, anzi diceva Keynes che le partite correnti devono essere in pareggio, cioè che i debiti si fanno soltanto per gli investimenti, mai e poi mai per pagare le spese correnti, le terme, le vacanze, le tende, dove le metti tra gli investimenti? Allora, detto questo è un limite che deve essere riportato, diciamo, su questa terra, anche perché tra non molto i tassi di interesse cresceranno, voglio vedere come si fa a essere spiritosi.
Andiamo anche a pagina 16 della Stampa, c'è tutta una pagina dedicata alla situazione della salute nel nostro paese, il titolo è Il piano salva ospedali, pronto soccorso al collasso, reparti nel caos, il governo corre ai ripari, 15.000 specializzandi per tamponare la grave carenza di medici, un po' in tutta Italia.
Però,
no?
Sì, però dobbiamo uscire anche da questa trappola logica che qualsiasi problema io ho, quanti ne assumo in più? Quanto ci spendo in più? E non è così, cioè se qui per esempio mi mettessi a dire una serie di falsità, perché le opinioni sono opinabili ma i fatti sono fatti, se metto a dire una serie di falsità non è che la radio può rimediare dicendo mettiamocene due e paghiamoli il doppio, perché dai, mandalo via, cioè cambia. In questo caso non è che l'unico problema è avere più persone, il problema è che il medico dovrebbe fare il medico, cioè dovrebbe curare la gente, fare una diagnosi, cioè visitarlo. Se tu trasformi il medico in compilatore di ricette e certificati, il risultato è che quando mi sento male, perché io mi sento male e mi metto paura perché ho l'impressione di stare veramente male, poi magari non è vero, una suggestione, ma che volete fare? L'essere umano è fatto così, dove vado? Il medico non c'è, vado a pronto soccorso. Pronto soccorso esplodono, per giunta ce n'è metà che sono Covid e siamo in ritardo nel riconvertirli. Il risultato è che devi modificare quella struttura, se no butti i soldi.
Nelle pagine interne di Repubblica c'è un'intervista molto particolare a un'imprenditrice, la manager si chiama Laura Cortese, in realtà è la direttrice delle risorse umane di un'azienda, il gruppo Terranova Software, dice: noi premiamo chi segnala persone da assumere, ci spieghi come funziona?
Vabbè, funziona, io questo sistema lo conoscevo per i clienti. No? Capita per esempio con la banca, con i risparmiatori, dicendo: cioè, lei è il nostro cliente, grazie per aver avuto fiducia in noi. Oh, se porta un amico suo o qualcuno che diventa cliente, le diamo in premio un panettone anziché una partecipazione. Cioè, cercano in qualche modo. di fare del cliente a sua volta un testimone che chiama altri clienti. Non l'avevo mai sentita quella che per il lavoratore. E invece è così, perché questa azienda dice: diamo 2.000 euro ai nostri dipendenti se portano uno sviluppatore, uno, una sviluppatrice. E così in questo modo selezioniamo il 6% del personale. Cioè c'è un premio perché tu, che sei dipendente di una società, sapendo come lavorano, come vanno, dici: guarda, conosco uno o una che potrebbe essere interessante per l'azienda. Ho capito, va bene, tutto va tutto bene, però almeno radiamo al suolo i centri per l'impiego, perché anche quelli sono un costo. Non è che se la gente, se la domanda e l'offerta di lavoro non si incontrano, perché i centri del lavoro sono una schifezza, io risolvo il problema dicendo: dobbiamo farne di più, dobbiamo metterci più soldi. No, perché verrà una schifezza più numerosa e più costosa, ma resterà una schifezza. Deve essere una banca data nazionale, abbiamo detto tante volte. Comunque, questa azienda testimonia che in Italia c'è una carenza di personale, tant'è che pago l'altro personale se me ne porta qualcuno, in un paese che ha la più alta disoccupazione d'Europa. Vi pare che sia normale? No, ovviamente c'è una struttura profonda.
Allora Davide, in quest'ultimo minuto che ci resta, ieri durante un evento di Confindustria a Roma il ministro dell'istruzione ha lodato il lavoro degli insegnanti durante la pandemia, ha detto che probabilmente andrebbero valorizzati di più. Molto spesso ci si scontra con delle storie come quella che arriva oggi da Bolzano, pagine interne della Stampa: il provveditore chiama a scuola, alzate i voti di mio figlio. È successo alle medie, il dirigente indagato avrebbe preteso 2,8 in pagella invece di un 6 e un 7. A te.
Amore di papà? Allora, intanto diciamo così, vediamo, stiamo a vedere se è vero. Se è vero, il signore ha commesso un reato, perché si chiama concussione, perché sembrerebbe, da quel che leggo, che ha detto: o gli mettete 8 oppure vi mando gli ispettori. Cioè una cosa, se è vero, diciamo, faremo a meno di questo ispettore. Ma al di là dell'aspetto, diciamo, penale che parte su una cosa di questo tipo, è amore di papà? Cioè, questo è, sembra i mostri, l'episodio con Tognazzi, educazione sentimentale. Cioè un giorno, quando questo figlio crescerà, diciamo, se sarà buono e civile, farà causa al padre, perché se tu mi hai certificato da ragazzino che ero istruito quando ero ignorante come una capra, il risultato è che io nella vita ho potuto solamente belare. E questo non è un grande risultato, papà. Probabilmente il padre l'ha fatto sull'esempio della sua vita, che avendo vinto un concorso senza neanche avere un senso della cosa pubblica dello Stato, dice: adesso ci piazzo tutti i miei congiunti. Però, diciamo così, io continuo a sperare, come sempre, che le persone siano innocenti, che questa storia sia stata inventata. Se è vero, fa schifo.
Alle 7.33 ci salutiamo anche oggi, Davide, torniamo domani naturalmente con Davide Giacarone. Buona giornata e buon lavoro.
E buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Sono le 7.48 minuti e torniamo con l'appuntamento, come di consueto, il mercoledì con il post in fabbrica. E oggi ospitiamo Sandra, una delle più grandi aziende di produzione e trasformazione di cartone ondulato in Italia. È nata negli anni 60, azienda familiare che oggi ha 500 dipendenti e ne sta cercando molti, ne sta cercando circa 50 subito. È in diretta con noi Luca La Rocca, che è direttore tecnico di Sandra. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie a Confindustria per averci dato questa opportunità.
Buongiorno, grazie a lei per essere con noi. Allora, cominciamo a presentare bene l'azienda e tra poco poi arriveremo anche ai posti messi a disposizione. Prego, a lei la parola.
Avete detto, Sandra è una delle più importanti aziende produttrici di imballaggio in cartone ondulato in Italia. Noi siamo in provincia di Parma, abbiamo 2 stabilimenti produttivi. Abbiamo circa 500 addetti e un fatturato di circa 180 milioni di euro realizzato nel 2021. Siamo considerati nel nostro settore all'avanguardia nell'ambito della tecnologia, dei processi produttivi, dell'efficienza e della ricerca di soluzioni tecnologiche, ma anche orientate verso la sostenibilità aziendale, quindi utilizzo consapevole delle risorse energetiche e degli aspetti ambientali. Il cartone ondulato è un settore in fortissima crescita negli ultimi anni. L'anno scorso abbiamo avuto complessivamente un più 13% di produzione a livello nazionale, e questo è un fatto molto importante perché abbiamo vinto la guerra contro la plastica, come sapete, e siamo riusciti in qualche maniera piano piano progressivamente a sostituire gli imballaggi in plastica con quelli in carta e cartone, che è un prodotto green per definizione. Siamo un'azienda che cresce tantissimo, io sono entrato nel 2009 e in questi 12 anni abbiamo quadruplicato il nostro volume d'affari e la nostra capacità produttiva.
Certo.
E continuiamo tanto ad investire, lo faremo ancora nei prossimi anni.
Ecco, veniamo ormai, come dire, questa domanda si potrebbe registrare perché è un po' il cuore della rubrica del Post in Fabbrica il mercoledì mattina, alle posizioni aperte. Quali sono quelli che cercate? Che profili devono avere questi candidati? Ci racconti un po'.
Abbiamo bisogno di 50 nuovi collaboratori. La prevalenza va nelle aree produttive che, come spiegavo, devono essere rafforzate. 23 operai o addetti ai macchinari di produzione, 4 macchinisti, 6 addetti alla logistica carrellisti, 5 manutentori fra elettrici, meccanici, meccatronici, che va di moda ultimamente, 4 ingegneri di produzione, 2 ingegneri di processo, 2 assistenti di produzione e ancora 2 grafici e tecnici disegnatori, un tecnico IT e un key account per il settore della grande distribuzione, quindi un commerciale.
Esattamente. Allora, io mi faccio sempre questa domanda, ma la pongo a lei. Molto spesso queste tipologie di figure si dovrebbero reperire sul territorio, ma anche perché insomma è chiaro che uno non può partire da Viterbo tutte le mattine per venire a Parma. Mi chiedo, non è che forse non si riesce a comunicare al territorio che c'è questa ricerca in corso? Cioè, me lo chiedo, no? Perché forse è difficile anche magari avete 5 persone che vogliono lavorare per voi ma non sanno che voi state cercando.
È uno degli aspetti su cui stiamo lavorando, e proprio per questo, grazie anche al nostro HR manager, la dottoressa Boezio, che ringrazio per questa partecipazione, stiamo attuando una serie di incontri con gli istituti tecnici. Abbiamo cominciato a lavorare con l'università, attività diciamo di comunicazione molto importante. Nel territorio di Parma ci sono grandi aziende, le conoscete, nel settore del food, nel settore della farmaceutica, della cosmetica. Noi siamo un'azienda B2B, cioè un'azienda che non ha un marchio che si riconosce. Noi forniamo le scatole di cartone ai grandi produttori di beni di largo consumo, prevalentemente food and beverage o home and personal care, quindi nessuno ci conosce come marchio. Poi vengono a vedere la nostra azienda e dicono: mamma mia, che cosa siete? Siete grandi, mi piacerebbe lavorare con voi. Quindi noi dobbiamo fare un primo contatto.
Esatto, dovete cercarli questi ragazzi, no? Questi giovani che lavorano per voi.
E poi appunto adesso soprattutto i giovani apprezzano molto il tema della sostenibilità, è diventato veramente una delle dei requisiti, no? Che si cerca negli ambienti lavorativi dove si va a lavorare. Voi avete per esempio un trigeneratore, ci spiega in breve cos'è? Perché la parola ci ha molto affascinato.
È una grande macchina che produce energia elettrica a partire da gas naturale, ma consente, attraverso anche recupero delle energie, di generare vapore, acqua calda che viene utilizzata durante l'inverno per il riscaldamento ambientale e acqua fredda. Questa è la parte tri del generatore, cioè attraverso una macchina assorbitore genera acqua fredda che noi utilizziamo per il raffrescamento ambientale. Grazie a questo impianto noi riusciamo ad essere sostenibili nella produzione di energia, oltre a un impianto fotovoltaico che abbiamo, ma riusciamo anche a climatizzare i reparti produttivi, cosa insolita per una grande azienda come la nostra, dove gli operatori riescono a lavorare bene in tutte le condizioni ambientali e climatiche, e non è facile nei nostri stabilimenti.
Certo, allora se volete candidarvi e inviare il vostro curriculum a Sandra, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Ringraziamo il direttore tecnico di Sandra, Luca La Rocca, che è venuto a trovarci. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie ancora.
Buona giornata, a presto. E allora il Don, ma sei tornato?
Ho controlli medici, ho controlli clinici.
Stai facendo tutto il tagliando.
Comunque, sì, comunque chi dimentica il bene ricevuto è già vecchio prima del tempo.
Chi dimentica il bene ricevuto è già vecchio prima del tempo.
Prima del tempo.
Manteniamoci giovani.
Grazie mille.
Ricordare i beni che riceviamo ci rende giovani.
E tu sei un esempio. Ciao Don.
Ciao.
Ieri sera si è aperta la 75esima edizione del Festival di Cannes. Sono 21 i film in concorso, tra cui due italiani, quindi il tema ci riguarda anche da vicino, al netto della passione per il cinema, che è sempre una bellissima cosa. Facciamo il punto insieme alla giornalista Francesca D'Angelo, che è tornata a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Eccoti Francesca, allora ormai lo sai, noi ci affidiamo a te per il racconto di Cannes, perché ieri ovviamente eri lì. Ci racconti un po' come si è aperta questa edizione?
Sì, diciamo che il primo giorno è stato un po' in segno dell'apocalisse in terra, nel senso che è andato tutto storto, non funzionava nulla, il sistema di prenotazione dei biglietti era in crash, non andava il wifi, gli attori non facevano interviste. La cosa più bella è che c'era anche chi andava in giro urlando "moriremo tutti", cioè i corrispondenti di Variety, secondo i quali si trasformerà in un gigantesco focolaio. Quindi insomma, sappiate che vi ho voluto bene.
Ok, quindi anche tu sei lì per finire i tuoi giorni. Allora, dicevamo, Zelensky,
sei qui per miracolo più che altro.
Una miracolata, Francesca. Senti, veniamo invece alle cose serie. Questo Zelensky che a un certo punto interviene alla cerimonia d'apertura, non abbiamo capito bene se non era un intervento atteso o se in realtà lo era, ma era soltanto, diciamo, noto agli organizzatori.
Ma noi della stampa non eravamo al corrente, nel senso che noi ci siamo tutti cappottati dalla poltroncina quando l'abbiamo visto. Tra l'altro, vabbè, i francesi si sono dimenticati di fare la traduzione in inglese, per cui insomma chi non sapeva il francese era perduto. E comunque, vabbè, diciamo che è più presente Zelensky in video che non Amadeus al TG1 quando c'è Sanremo, direi, insomma, che croce.
Allora, veniamo alle due pellicole italiane da tenere d'occhio insieme a tutte le altre.
Sì, sono appunto in gara sia Valeria Bruni Tedeschi, che è una delle poche registe donne in gara, e appunto Martone con Nostalgia. E però appunto il grande protagonista di oggi e di ieri è stato però Bellocchio, in realtà, che è stato presentato come evento speciale perché parla di una serie TV. Però insomma è veramente un progetto molto molto interessante il suo, quello di Esterno Notte.
È così.
Quindi, secondo me, i protagonisti ufficiali sono tre.
Ok, raccontaci allora.
Su Bellocchio?
Sì, dai, andiamo su Bellocchio, anche perché abbiamo letto insomma, una sua dichiarazione, non si è capito se fosse propriamente serio oppure se stesse scherzando. Ha detto sarà la prima e ultima serie, lui forse non ama definirla serie perché è un film praticamente diviso in due parti, è corretto?
Allora, sì, lui ha detto così, io c'ero, però era una battuta, nel senso stava proprio ridendo, dicevo sarà la prima e l'ultima volta. Ovviamente è stato per lui molto più impegnativo che girare un film, però era estremamente soddisfatto. Poi in realtà sulla carta è una miniserie, tant'è vero che andrà in onda in autunno, però diciamo i cineasti italiani fanno ancora un po' fatica ad ammettere, insomma, di dire ho fatto una serie TV, quindi alla fine passa anche al cinema diviso in due parti, però insomma nasce come una serie TV, ecco, quella è la sua natura ed è bellissima così, tra l'altro.
Io approfitto della tua presenza, Francesca D'Angelo, per capire un po' anche lo stato di salute del cinema italiano in generale. Guarda, perché ieri mi è capitato di passare vicino a un cinema, mi trovo a Roma, e c'era questo cartello all'esterno con scritto "venite al cinema al mattino". Probabilmente un modo per ampliare gli orari, le possibilità di andare al cinema, ma anche per alcune sale di sopravvivere. Ci dici come sta il cinema in Italia?
Ma diciamo che non se la passa bene e le sale sono vuote sicuramente per la pandemia, questo ha inferto veramente il Covid un durissimo colpo, però secondo me c'è anche un problema di qualità delle proposte. Cioè banalmente quando c'è stato il documentario di Ennio e quindi stiamo parlando di un documentario su Ennio Morricone, quindi non Spider-Man, la qualità era talmente alta che la gente è andata a vederlo. Quindi io penso che in realtà, al di là di discutere se mascherine sì, mascherine no, apertura al mattino o al pomeriggio, bisogna forse interrogarsi anche sulla qualità delle nostre produzioni, onestamente.
Ecco, e adesso attualmente per andare al cinema cosa c'è come offerta di imperdibile?
Ma intanto c'è Bellocchio, quindi se diviso in due parti, il primo blocco, quindi quello un'occhiata sicuramente gliela darei. E poi il 25 torna Top Gun e onestamente merita, secondo me.
C'è grande attesa, è vero, c'è grande attesa. Poi noi appunto abbiamo la colonna sonora, la trasmettiamo, il pezzo di Lady Gaga, che è molto, molto radiogenico, se così si può dire. Molto bene, ci sono anche quattro registe, tra l'altro, che si contendono la Palma d'Oro, anche questo ha fatto notizia.
Sì, si è molto parlato, come al solito, se fossero tante, poche, molti si sono lamentate. Io onestamente penso che ragionare per quote forse è un po' limitante, bisognerebbe ragionare nel merito. E di nuovo, è vero, forse Cannes ha invitato troppe poche registe donne o personalità femminile, è vero, però il problema forse è a monte, cioè quante donne di peso ci sono nell'industria e se sono poche è una questione di merito o no? Quindi non lo so, è un discorso veramente secondo me complesso, che però non può essere, diciamo, risolto in modo sbrigativo con un discorso di quote, di numeri, ecco, io la vedo così, da donna.
Allora, stiamo per salutarci, però ancora una battuta su cosa ci aspetta nei prossimi giorni di Cannes, insomma c'è qualche evento particolare, c'è qualcosa che ci segnali?
Sì, guarda, beh, sicuramente il film più atteso di tutti è il nuovo di Cronenberg, che tra l'altro riporta in scena come protagonista Viggo Mortensen, e tutti dicono che sarà scioccante, che sarà un body horror un po' sulla falsariga di Titan, che aveva vinto l'anno scorso la Palma qui a Cannes, e, però appunto con una, diciamo, una contestazione rispetto al nostro mondo tecnologico. Io sono molto curiosa, se sopravvivo alla visione, se non avrò troppa paura vi racconterò com'è.
Poi ci aggiornerai. Allora, in diretta da Cannes su RTL 102.5, Francesca D'Angelo, visti i problemi di ieri ti auguriamo una giornata di wifi.
Grazie.
Funzionante, mascherine FFP2 date come se piovesse in omaggio, così
aria condizionata
e un gel che magari ti lasci un profumo buono, perché ne abbiamo visti molti anche di sgradevoli in questo periodo. Ciao Francesca, grazie.
Grazie a voi, ciao.
E dalla prima ora di Nonstop News, tra le 6 e le 7, vi ricordate, abbiamo parlato insomma di talk show, di queste nuove regole, un nuovo regolamento che dovrebbe in qualche maniera andare a dare nuovi criteri nella gestione di talk show del servizio pubblico. Però il dibattito ovviamente si amplia, perché il confronto tra le idee abbiamo visto spesso che si trasforma in beceri siparietti e tifoserie da stadio, e allora anche voi siete stati molto critici, e per questo vogliamo approfondire proprio il tema: come si sono evoluti i talk show nell'ultimo periodo, cosa prevede questo nuovo regolamento e quali potrebbero essere i cambiamenti? Ce n'è davvero bisogno? È in diretta con noi Luca Barra, professore associato di televisione e media digitali presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e a tutti, grazie a voi.
Partiamo proprio dall'evoluzione del talk show, che poi proviamo a capire insieme perché a un certo punto c'è stato bisogno di mettere delle regole. Intanto sembra che, almeno da osservatrice, che sia rimasto tutto uguale, perché se ragioniamo che uno dei talk show più noti, che è il Maurizio Costanzo, tanto per essere chiari, sta lì da 40 anni e più o meno su questa falsariga hanno seguito tutti gli altri, insomma non ho capito bene se ci sono state delle evoluzioni vere.
Ma delle evoluzioni ci sono state, nel senso che quando è nato il Maurizio Costanzo Show, ancora prima Bontaloro e così via, c'era solo quello. Poi nel corso dei decenni il talk show si è esteso come genere, è diventato decisamente più trasversale ad affollare i palinsesti. Questo lo si è visto già negli anni 90 ed è diventato ancora più stringente negli ultimi decenni. Però dobbiamo anche intenderci su cosa intendiamo rispetto a talk show, perché talk show è una parola che usiamo per indicare tantissime cose diverse. Andiamo da Maurizio Costanzo Show alla Maratona Mentana, andiamo dai talk show politici di prima serata al talk show quotidiano, a Che Tempo Che Fa. Insomma, è un termine unico che usiamo però per definire tantissimi programmi diversi che probabilmente devono anche seguire delle regole diverse, e che in quel caso un po' di evoluzione a lungo i decenni la segnano.
Ecco, professore, veniamo al tema delle liti in TV, no? Sentendo anche i nostri ascoltatori stamattina, sembra che ci sia davvero un'Italia netta prevalenza fatta di persone che odiano, che si sono stancate di questi toni, che vorrebbero che i talk show recuperassero, no? I toni della civiltà, che non si litigasse più. Molto spesso però si dice, laddove si litiga, laddove ci sono certi personaggi, beh, ecco che il programma va bene, e da qui il senso di quegli inviti. E dove sta la verità? Che in realtà ci lamentiamo ma li guardiamo?
La verità sta probabilmente nel mezzo, ci lamentiamo, ci piace lamentarcene, li guardiamo. Il talk show è uno spazio, soprattutto se parliamo del talk show politico, dove si devono mettere assieme, trovare un qualche tipo di equilibrio, varie necessità. C'è la necessità informativa, che è quella più propriamente giornalistica, c'è la necessità della comunicazione politica, adesso in tempo di guerra potremmo dire anche della propaganda, che deve, come dire, trovare e finisce per trovare all'interno del talk anche un suo spazio, e ci sono le necessità televisive, che sono quelle anche dello spettacolo. In una televisione che deve fare i conti con un panorama molto frammentato, tanti canali, le piattaforme, i social e così via, proprio quei momenti di cui ci lamentiamo sono però quei pezzi di talk show che alla fine vediamo tutti, anche se non siamo davanti alla televisione, o che in qualche modo cerchiamo. Nel momento in cui qualcuno invita Sgarbi all'interno di un talk show è come mettere l'accendino di fianco alla tanica di benzina, quindi, come dire, viene ovviamente autorialmente fatto apposta, e noi spettatori in qualche modo ci aspettiamo che qualcosa succeda. Se non succede rimaniamo anche un po' delusi. Il talk ha una dimensione informativa, e questa dovremmo ricordarcela molto di più, e su questo le lamentele di tanti sono più che giustificate, ma il talk non si può dividere dallo show, dalla parte di spettacolo, e quindi dal fatto che poi anche solo per attirare la nostra attenzione, per mantenerla lì, questi elementi, diciamo, un po' più sporchi fanno parte del racconto, ed è quello che poi in fondo mentiamo a noi stessi quando diciamo di non volerlo vedere.
Ecco. Insomma, il confine fra intrattenimento e informazione, approfondimento, spesso diventa labile. In questo senso, forse questo regolamento che viene proposto alla Commissione di Vigilanza Rai dovrebbe intervenire. Secondo lei ha senso? Ce lo spiega intanto brevemente, proprio molto sinteticamente, perché abbiamo purtroppo pochi minuti. E poi, secondo lei, è un provvedimento corretto da applicare?
Ma per quello che se ne sa al momento, le linee guida di base sono legate a una turnazione più frequente degli ospiti, a un non pagamento degli ospiti all'interno dei talk show, a un'esigenza di fact checking di quanto viene detto. Sono linee di indirizzo quasi completamente condivisibili. Io non sono sicuro che il lavoro di un esperto non debba essere pagato, ma sul resto posso concordare. Al tempo stesso però sono molto difficili da applicare e soprattutto molto difficili da mantenere sul lungo periodo. Di buone intenzioni ce ne sono tante, ed è successo tante volte lungo la storia della televisione, in generale dei media, di provarci. All'inizio magari per un po' si tiene botta, ma poi è chiaro che la televisione è un mezzo continuo, seriale, sempre costantemente in progress, e quindi anche queste buone intenzioni poi si possono trasformare in pratiche che diventano qualcos'altro. L'evoluzione stessa del genere talk show e alcune derive degli ultimi anni ci testimoniano come sia facile enunciare dei principi, ma poi difficile tenerne fede nel momento in cui, ed è un altro elemento fondamentale, il talk show deve comunque stabilire un dialogo col pubblico.
Certo,
anche
certo.
Nel caso del servizio pubblico, se poi il pubblico non c'è, se il programma è visto da quattro gatti, il servizio pubblico non si compie, non viene comunque fatto. La stessa funzione informativa o di approfondimento del talk non funziona se si fa qualcosa che poi non è capace di convincere degli spettatori. E quindi è vero che non bisogna sottomettere tutto agli ascolti, ma è altrettanto vero che di questi bisogna tenerne conto anche per fare bene informazione.
Ecco, ultima domanda, poi ci salutiamo. Ma come mai il parterre dei talk show è sempre più su di età, sempre più adulto, mi verrebbe da dire? Uno può ipotizzare che sia una ragione, no, di target, di chi sta ascoltando quella trasmissione in quel momento. In realtà molto spesso si parla ad esempio di giovani, si parla di scuola, si parla di formazione, si parla di baby gang, insomma gli esempi sarebbero tantissimi. E l'unica figura a mancare, l'unica voce a mancare è quella di chi è protagonista di quel tema. Come mai, secondo lei?
Ma secondo me un insieme di fattori. Uno è sicuramente anche quello di un pubblico televisivo e un pubblico del talk che chiaramente è un po' spostato avanti con l'età. E questo è un elemento, però ci sono anche, secondo me, un problema a individuare delle figure di esperti, di intellettuali, di giornalisti sufficientemente accreditati su una fascia di età più bassa, diciamo non quella dei venerati maestri, ma quella che un tempo si chiamava delle giovani promesse. E poi c'è anche forse un po' una pigrizia di fondo all'interno di alcune redazioni nel cercare di testare delle nuove facce, delle nuove
un po' poco coraggio barra anche, no?
Sì, esatto. Bisognerebbe fare la prova, anche magari rischiando all'inizio di presentare al pubblico dei volti non ancora noti, ma se hanno qualcosa da dire e se lo possono dire bene, per poi, come dire, andare
integrarli.
Tendenzialmente i più giovani non si prenderebbero a sedie in faccia, ecco, diciamo così.
Questo dipende da quali giovani facciamo riferimento, però sì, c'è da sperarlo.
Che siano meno propensi a lanciarsi insulti e varie. Grazie davvero a Luca Barra, che è professore associato di televisione e media digitali presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. Grazie e a presto.
E a voi. Adesso ci ha raggiunto in diretta, lo approfondiamo con Davide Vecchi, direttore del Tempo. Buongiorno, grazie per averci raggiunto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno direttore. Allora partiamo dall'informativa di Draghi domani in Parlamento, da questa tensione che resta alta all'interno della maggioranza e forse però uno strappo vero in questo momento non conviene a nessuno. Prego.
No, esatto, al momento nessuno credo si possa prendere la responsabilità o tantomeno il diritto di far cadere il governo. Anche perché appunto tra pochi mesi si voterà e quindi gli equilibri politici, come abbiamo visto anche ieri, sono molto complessi, no? Sia nel centro-sinistra, sia nella maggioranza, sia nel centro-destra. Quindi l'informativa di Draghi arriva dopo varie insistenze, ormai ricordiamo saranno 2 o 3 settimane che viene invocato un intervento del Presidente del Consiglio alle Camere davanti ai parlamentari sull'invio di armi. La novità è che Berlusconi ieri, no, ha fatto questa dichiarazione, insomma ha detto noi è inutile girarci intorno, siamo in guerra perché comunque stiamo mandando le armi e per la prima volta sono state le posizioni pro Macron e meno pro Biden, mettiamola così. Quindi si sta delineando un quadro un pochino più netto anche nella maggioranza di governo, però qualcuno faccia cadere il governo sarebbe veramente assurdo al momento. Ma tutto è possibile in Italia, lo sappiamo.
Ci sono le amministrative, appunto, che incombono, si diceva, ci sono i referendum, ci sono un po' di situazioni in cui rivedere il centrodestra unito non sarebbe così inconsueto, anzi appunto proprio di questo stanno parlando, no? I tre nonostante le distanze che ci hanno raccontato un po' negli ultimi mesi, poi quando si tratta di portare a casa voti e mettersi insieme diventa più facile, d'accordo direttore?
Beh, ieri c'è stato questo finalmente, no? Questo incontro ad Arcore che era annunciato da mesi ormai, tant'è che Meloni e Salvini, rispettivi leader dei Fratelli d'Italia e Lega, non si incontravano, hanno fatto il conto da 109 giorni. Credo che l'incontro ieri a Arcore sia stato un po' la prima tappa, anche perché tutti, Meloni, Berlusconi, Salvini, tutti quelli del centrodestra dicono che l'unico modo per presentarsi alle urne sarà andare uniti, tant'è che appunto, come giustamente avete detto, alle amministrative sono già d'accordo su tutti i candidati, c'è stata una difficoltà su Palermo ma quella è stata risolta. Il problema ora è la Sicilia sul candidato Musumeci che Fratelli d'Italia, quindi Meloni, pretende sostanzialmente venga ricandidato, ma perché? Perché lei dice è il presidente uscente, quindi è giusto, come accade in tutte le altre parti d'Italia, che essendo il presidente uscente provi a essere riconfermato, no? Invece gli alleati non sono d'accordo sul nome di Musumeci, cioè i presunti alleati, diciamo gli alleati che dovrebbero essere naturali. Sul referendum della giustizia, su quale noi come Tempo stiamo in qualche modo facendo, diciamo, una campagna, perché a mio avviso è molto importante che almeno le persone vadano a votare, no? Quindi si raggiunga il quorum e poi possono dire sì o no. Su quello appunto c'è la Lega che lo sta sostenendo, Berlusconi e Fratelli d'Italia invece un po' più timida al momento. Quindi diciamo le liti interne ancora non mancano, non mancano.
E non mancano nemmeno dall'altra parte dello schieramento, perché appunto lo citavamo prima sempre sulla questione del referendum della sulla giustizia. Letta dice no i 5 quesiti, ma così spacca il PD. Il PD spaccato, una notizia dell'ultimo oro, non è mai successo, vero?
Bisogna capire quali delle correnti si sta spaccando il PD, perché sono già, diciamo, sono molti estuari distanti. Sì, ma il problema di Letta è, a mio avviso, il problema del PD, non tanto quello di Enrico Letta, è questa alleanza forzata col Movimento 5 Stelle. Ieri è successa una cosa, a mio avviso, molto importante. Conte, dopo settimane di difficoltà con la base del partito, che del movimento o partito ormai che dovrebbe essere il suo, ha avuto qualche giorno di tregua, mettiamola così, e di consensi grazie appunto all'insistenza con la quale ha chiesto a Draghi di spiegare le armi. E però ieri Di Maio, che è appunto ministro degli esteri, che va detto, ha sostanzialmente sbugiardato Conte, no? E ha detto no, noi siamo col governo. Quindi insomma, tant'è che ieri sera c'è stata una riunione convocata d'urgenza ai gruppi della Camera del Movimento 5 Stelle alle 20:30, proprio, cioè convocata ieri alle 2, dopo le parole di Maio, proprio insomma per mettersi d'accordo, stiamo col governo e sosteniamo Draghi nella lotta o guerra che stiamo facendo in Ucraina, o facciamo quelli che stanno un po' all'opposizione e un po' alla maggioranza. Nel PD stessa cosa, non si sa ormai chi sostiene l'invio di armi, perché anche su questo Letta è stato critico, no, pochi giorni fa, chi è a favore del termovalorizzatore a Roma, chi è contro, cioè non dovrebbero ritrovare l'unione, ma loro almeno un partito diviso tra loro, no? Gli altri invece sono 3, quindi è più complesso.
Insomma, però sembra scontato che nessuno in questo momento sia disposto, abbia voglia e creda nella volontà di creare una frattura all'interno di questa maggioranza, creando un problema in un momento in cui di problemi ne abbiamo francamente abbastanza. Grazie al direttore del Tempo Davide Vecchi per essere stato con noi per questo punto politico. A presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a Giusy Legrenzi.
E Enrico Galletti, ci troviamo domani puntuali.
Puntualissimi alle 6. Buona giornata.